tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Tutti i lunedì, dalle 21, noi leggiamo per voi. Libri, recensioni, scrittori, scrittrici, fumetti, librerie, storie, ospiti, racconti, raccontati e raccontabili.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio! Chiuditi!
Tabula rasa! Tutti i lunedì, dalle 21, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
You don't want to miss the boat. You have to be very careful.
See the vegetable man and the vegetable man.
E quindi 87.9, questa è Radio Onda Rossa, anche per questo lunedì, anche soprattutto per questo lunedì, sono le 21 e 14 minuti primi, praticamente devo dirti buon anno.
Eh sì, mi devi dire buon anno, buon Natale, io a te, ma guarda, forse anche buon dicembre, no, a dicembre ci siamo visti.
A dicembre ci siamo visti quasi sotto Natale, per cui il Natale ce lo siamo scampato l'anno scorso, quest'anno è già buon anno.
E facciamo ritardo al cubo, perché dopo il Natale sul mese, perché ormai gennaio ci sta scappando dalle dita, sono le 9.14 mi sembra. No?
Sì, sì.
E quindi leggermente in ritardo, però andiamo a iniziare la prima puntata di Tabula Rasa dell'anno.
Allora, quest'oggi due presentazioni e poi anzi tre presentazioni. Una dal vivo, andremo a presentare un'iniziativa che ci sarà mercoledì prossimo a Sociologia Occupata, e invece quest'oggi presentiamo ben due libri. Il primo, la prima scrittrice che andremo a sentire per telefono è Simona Baldanzi, che ci presenterà il suo ultimo lavoro, Mugello Sottosopra, tute e arancioni nei cantieri delle grandi opere.
E poi andremo a presentare sempre telefonicamente un fumetto, come spesso capita da queste parti. Il fumetto si chiama Nessuno mi farà del male, il disegnatore nonché autore del fumetto si chiama Giacomo Monti, e da questo fumetto pubblicato con la casa editrice Canicola è stato tratto tra l'altro da uno dei racconti che fanno parte di questo volume. È stato tratto il film di Gipi, che è stato presentato all'ultima mostra di Venezia dello scorso anno ormai, che si chiama L'ultimo terrestre sulla Terra. Questo è il programma per stasera,
quindi 87.9, rimanete all'ascolto e andiamo subito a collegarci con la prima scrittrice.
Two strangers we might never have met. We can talk forever. I understand what you said, but I'm not in love. Do people really fall in love? What does it take to fall in love? Ask any questions, who needs to make a new start? I
87.9, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo questa prima puntata dell'anno di Tabula Rasa, la trasmissione sui libri, ma in particolare di lettori e lettrici verso lettori e lettrici. Definiamo anche chi scrive un po' lettore e lettrice. Allora, ciao Simona.
Ciao. Buonasera.
Ciao. Senti, allora, tu hai scritto questo libro, insomma, di recente pubblicazione, non è il tuo primo lavoro, e questo qua si intitola Mugello Sottosopra, tute arancione nei cantieri delle grandi opere. Allora, è un lavorone, insomma, io me lo sono letto tutto quanto, pagina per pagina, già insomma, già nella Vestaglia Blu c'erano degli accenni a questa ricerca che tu hai fatto per l'università, che riguarda proprio i lavoratori, gli operai dei cantieri del Mugello, in particolare per quanto riguarda la TAV, il valico. Oddio, che messo mi sfugge come si chiama,
il variante
del valico, e insomma, diciamo un lavoro grosso che ti ha portato diversi mesi all'interno di questi cantieri, dove difficilmente, insomma, le persone non addette, questo è il telefono, ogni tanto fa questi rumori, le persone non addette possono entrarvi. Niente, ci proviamo lo stesso. E per cui, vabbè, raccontaci un po', insomma, com'è stata la tua esperienza, com'è nata la volontà di mettere per iscritto questo libro, di chiudere questo libro, come tu stessa dici, perché è un lavoro, insomma, che in realtà hai trovato anche delle difficoltà a chiudere, perché succedono sempre delle cose nei cantieri e soprattutto
sì,
succede sempre qualcosa nel Mugello.
Sì, questo lavoro è iniziato nel 2001, quindi alla fine si porta dietro quasi, insomma, 10 anni di ricerca, anche se non continuativa. Questo perché è il territorio dove, insomma, dove vivo e dove posso anche ficcare il naso più facilmente, perché ce l'ho tutto intorno a casa, è attraversato dalle grandi opere che appunto non finiscono mai. E come tu hai detto, questo libro non finisce perché anche adesso continua. Appena magari stanno finendo i lavori della variante di Valico, ma sono già iniziati quelli della terza corsia, e pensate, a Barberino stanno facendo una delle aree di sosta più grandi d'Europa, e quindi, cioè, i cantieri e non finisce mai. Avevo iniziato appunto con i cantieri dell'alta velocità e poi ho proseguito un'altra parte della ricerca con quelle della variante di Valico. Infatti questo libro poi si divide in due, sono due ricerche principali.
Simona, scusami, guarda, la proviamo a richiamare perché il telefono è impossibile.
Sì, direi che
non si può. Quindi 87.9, sempre Radio Onda Rossa, continuiamo a parlare con Simona. Ci stavi raccontando appunto che i lavori nell'area del Mugello non sono terminati neanche adesso.
No, infatti, proseguono con questa mega area di sosta e stanno realizzando sempre un lavoro autostradale, dove praticamente diventerà quasi quanto 25 campi di calcio quest'area di sosta, quindi vi potete immaginare che dimensione. Una valle che si chiama Bello Sguardo e verrà completamente riempita dai materiali di risulta, cioè di scavo delle gallerie per l'autostrada. Quindi, cioè, ho concluso questo libro, ma come dire, i cantieri non finiscono e non finiscono le storie delle persone che lavorano in questi cantieri.
Infatti,
sono quelle che un po' ho raccolto qua, ecco.
La cosa che, tra le varie cose che colpiscono del tuo libro, c'è sicuramente questa attenzione come possiamo dire, il dato umano di queste cosiddette grandi opere, che è un dato che, quando queste grandi opere ti trovi a sentirne parlare sui mass media oppure anche a utilizzarle, penso ai vari grandi tunnel e così via, è un dato umano che non viene percepito da chi ascolta, da chi usa queste strutture. Tu sei riuscita a più che sei riuscita, ti sei tuffata in questo enorme mare umano che è ipercomposito, e deve essere stata anche una cosa, credo, abbastanza difficile. La cosa che mi interessava intanto, come è stato il primo approccio con con l'idea di andare a vedere chi le fa queste grandi opere, non chi le progetta, ma chi le realizza, chi è che si sporca le mani.
Eh sì, non è stato semplice, intanto perché la prima volta che sono stata nei cantieri avevo 23 anni e entrare in questo mondo totalmente maschile, che ricorda un po' l'idea della caserma, perché io andavo naturalmente nei campi base, che sono queste strutture dove loro vivono, dormono, passano, diciamo, il tempo quello non lavorativo, anche se tutto lì dentro si confonde perché è sempre struttura e luogo di lavoro, anche le baracche dove stanno. Però dove li incontravo? Non li potevo certo incontrare in galleria, dove l'accesso non mi era concesso, naturalmente c'è tutta una serie di precauzioni e discorso di sicurezza, ma li incontravo nel campo base, soprattutto alla mensa, dove c'erano centinaia di queste tute arancioni che mangiavano e che avevano anche fretta, cioè perché poi dovevano rientrare a lavorare, e soprattutto masticavano i dialetti di tutte le parti d'Italia, ma devo dire che la maggior parte dal nostro meridione. Quindi è stato abbastanza scioccante come primo impatto. Poi c'era anche la diffidenza di, come dire, chi è che si interessa di noi, cioè questa studentessa che arriva lì, ma che ne sa, cosa vuole, chi è, insomma. Quindi anche cercare di trovare un minimo di confidenza, un minimo di rapporto, non è stato semplice all'inizio.
Senti, uno, insomma, dei dati poi che emerge da questo lavoro, anche dalle tante interviste che ci sono e che alcune delle quali poi tu pubblichi interamente, è quello dell'emigrazione interna, che nel nostro paese sembra quasi terminata, no? Si fa sempre riferimento all'emigrazione italiana anche internamente come un fenomeno passato relativo, che ne so, alla Seconda Guerra Mondiale e via dicendo, che invece per quanto riguarda queste grandi opere tuttora continua, e la maggior parte degli operai che tu intervisti comunque provengono quasi tutti da uno stesso paesino, a gruppi provengono da stessi paesi, principalmente ovviamente dal sud Italia, si parla di Calabria, Sicilia principalmente, e che sono appunto costretti a lasciare totalmente le proprie famiglie, i propri luoghi di origine, per recarsi al nord, da Firenze in su, a costruire, a lavorare in questi grandi cantieri. Era una cosa che mi interessava molto, perché insomma difficilmente nei cantieri, in queste grandi opere, ci sono lavoranti invece migranti, no? Che provengono da fuori, dall'Italia, ma sono appunto principalmente al 99% lavoratori che migrano lo stesso, però migrano all'interno del nostro paese.
Sì, questo sì, perché ancora ci sono varie mansioni, sia in galleria che all'esterno, di personale altamente specializzato. Quindi le figure degli immigrati li troviamo più in manovali o, insomma, qualifiche di più basso livello. E ancora lavoratori, diciamo, la stragrande maggioranza sono, insomma, sono italiani. In questo poi ho visto appunto dal sud, ma ho visto poi paesi di provenienza che si svuotano letteralmente durante tutto l'anno di uomini che fanno i minatori moderni, perché poi alla fine anche chi scava le gallerie autostradali o per i treni sempre sottoterra sta, sempre fuori alle montagne. E un aspetto mi colpì particolarmente da questo paese, questa frazione Pagliarelle, comune di Fesilia Policastro, ai piedi della Sila, quindi provincia di Crotone, dove questo borgo, insomma, di 1000 abitanti, ce n'era più di 100 che lavoravano in Mugello, e altri erano in giro per tutta Europa a costruire le grandi opere, e mi colpì la banda musicale del paese, che era formata soltanto da donne, proprio perché gli uomini, insomma, erano fuori a lavorare, non c'era neanche il tempo di provare o di avere una relazione continuativa col paese. Ecco, e lì mi colpirono molto queste donne, e ti dicevano: noi facciamo da mamme, da babbi, da nonni, quindi le figure femminili poi devono rivestire tutta un'altra serie di ruoli all'interno di questi paesi del sud, completamente, come dire, disidratati da queste forze maschili.
Eh sì, perché diventa quasi una situazione bellica. Io, leggendo il libro, la cosa che mi ha colpito rispetto ai lavoratori, e poi tu adesso citavi questo dato di riflesso rispetto alla la sostituzione nel ruolo da parte delle donne, che sembra di, non è che sembra, si leggono storie, mi riferisco alla, alla parte biografica dei vari lavoratori, che sono da, da primi del Novecento, no? È una, un proletariato, se vuoi, anche specializzato, però sicuramente che è costretto a abbandonare il proprio luogo di origine, e quindi, per esempio, la cosa che citavi te rispetto alle donne è solamente una situazione bellica, gli uomini sono fuori, non a far la guerra, ma qualcosa del, qualcosa del genere, con delle conseguenze poi rispetto al loro stato di salute, ma anche al loro stato di, mentale, che sono anche quelle, dicevo prima, di come non si pensa a questo dato umano, inaspettate. Io sono rimasto molto sorpreso a vedere quelle che sono le conseguenze da un punto di vista psicologico e rispetto al profilo di salute di questi lavoratori, perché la situazione è appunto non così nota, però abbastanza drammatica, no? Rispetto a quello che accade a molti di questi lavoratori come deprivazione.
Sì, perché poi va bene, qua proprio Barberino, un paese dove sto, dove ora ci sono tutti i più grandi lavori, aveva vissuto la stessa cosa negli anni 50 con l'autostrada, nel senso di manodopera che proveniva dal sud. Qua c'è una comunità fortissima di Lozzana, però ecco, loro qua poi si sono trasferiti con le famiglie e via via hanno completamente fatto un passaggio dalla loro terra d'origine alla Toscana e al Mugello. Invece qua questi lavoratori sono continuamente nomadi, seguono l'opera, quindi una volta finita si trasferiscono da un'altra parte. Poi anzi, il turnover è anche molto più alto, quindi cambiano cantiere anche molto prima che finisca l'opera, cercano condizioni migliori o una vicinanza a casa, o appunto seguono, non so, un altro membro della famiglia, perché poi quello che di nuovo emerge è anche quanti rapporti di parentela ci sono dentro questi cantieri, perché poi tutto è legato alle forme di reclutamento. Quindi se i capi cantiere o capo in bocco sono le figure centrali che arruolano paesi, arruolano famiglie, e quindi c'è tutta una serie di migrazione che si collega a questo. Poi certo la difficoltà del legame con la famiglia, questo è innegabile, viene fuori dalle storie, proprio come hai detto tu, di questi lavoratori, e ti dicono noi siamo sradicati, cioè si torna a casa e spesso ci dicono non parli più il nostro dialetto, e allo stesso tempo però quando sono in Toscano, sono altre regioni del nord, comunque senti il dialetto del loro luogo, del loro paese del sud, e loro non si sentono a casa né a casa loro né qua. E quello è la cosa che più li strabilia, li fa veramente sentire soli, e né accolti qua e né completamente appartenenti alla loro terra di origine.
Senti Simona, uno degli argomenti che su cui tu metti molto anche l'accento è quello ovviamente delle morti sul lavoro, che in questi cantieri hanno dei numeri insomma non minimi, ne accadono diverse. In particolare, va bene, tu parli di Pietro Mirabelli, che noi in radio già ne abbiamo parlato, di questo minatore che insomma un po' ti aveva accompagnata nel viaggio all'interno di queste mense, insomma avevi trovato anche insomma fortunatamente una persona che in qualche maniera poteva, ti ha aperto anche una breccia all'interno di questi operai eccetera. Era un delegato della sicurezza ed è morto poi in Svizzera, appunto lui lavorava in miniera e cadendo un sasso è morto schiacciato, diciamo così. E ho visto insomma che anche diverse domande tu le hai fatte su questo, proprio agli operai, sul concetto, sulla sicurezza, su cosa si percepisce sulla sicurezza, no? Perché quando tu ti accorgi che anche i delegati della sicurezza, anche le persone più preparate in qualche maniera appunto possono morire sotto un sasso, possono morire in un cantiere, è ovvio che c'è qualcosa proprio nell'ingranaggio di quella tipologia di lavoro, che non basta essere coscienti se stessi, ma insomma evidentemente c'è proprio, è proprio l'ingranaggio che produce quella tipologia di lavoro, dalle ore massacranti anche all'assistenza, alla manutenzione stessa dei macchinari e via dicendo, che fa sì che insomma la morte sul lavoro non si allontani mai. Quindi questa, diciamo, una constatazione. Volevo sapere un po' come avevi percepito te questa questa cosa sulla sicurezza sul lavoro. E poi ultima questione, insomma, non so se Valeria ce n'ha da aggiungere altro, è quello che sulla TAV nel Mugello eccetera ci sta un processo in corso, visto che alcune società sono state messe sotto accusa per aver usato i cantieri, gli scavi eccetera per riciclare rifiuti tossici. Si parla di questo molte volte anche per quanto riguarda il cantiere della TAV in Val di Susa, no? Che si insomma, una delle cose che si dice è inizieranno i lavori, non si sa mai se li porteranno a termine, però sicuramente li useranno per riciclare dei rifiuti tossici. Insomma, un po' questi due argomenti per concludere.
No, certo, e il discorso della sicurezza naturalmente emergeva sempre, ma perché poi il lavoro è quello, nel senso che è in galleria e, come dire, si sa benissimo e chiunque nell'immaginario collettivo sa che la galleria dove si scava e dove si muovono massi non è un lavoro così semplice e neanche così sicuro. Certo, sono migliorati, ci sono tante procedure che sicuramente la tecnologia è avanzata, le condizioni non sono certo quelle che ci immaginiamo d'inizio Novecento, almeno diciamo in questi cantieri degli uomini insomma con il piccone in mano, però ci sono questi jumbo che sono questi macchinari con dei bracci enormi che scavano e devo dire che spesso i lavoratori sanno che e la sicurezza è legata all'organizzazione del lavoro. Se c'è da fare in fretta è più probabile che l'infortunio succeda. Se i turni sono come quelli ci sono stati nei cantieri dell'alta velocità è anche peggio in quelli della variante di Valico, ovvero si lavora sei notti consecutive, per di più quando ci sono anche subappalti si possono sommare i turni di lavoro perché è assente qualcuno, si sa benissimo che l'attenzione cala e che di nuovo l'infortunio mortale è lì perché è la tipologia del lavoro. Poi certo è un lavoro di squadra, ci deve essere una preparazione, una formazione forte, perché i macchinari sì, ma anche hanno un'alta tecnologia e che va saputa usare, come però fondamentalmente il discorso non è tanto culturale, tanto formativo, perché appunto quando c'è tutto questo a livelli alti ci vuole anche un'organizzazione del lavoro che non sia una corsa forsennata, come molto probabilmente è successo anche a Pietro Mirabelli nei cantieri svizzeri. E ora si sta seguendo anche il processo, anche lì proprio l'idea della storia che non finisce, perché poi questi processi si portano avanti
per lunghi periodi, tanti
sì, in ogni famiglia in cui è successa la morte del lavoro io insomma fatico proprio a credere quando vedo queste famiglie, ne ho conosciute insomma abbastanza, dove ci sono state morti sul lavoro, che lottano, cioè, fino alla fine per sapere la verità e perché non finiscano queste morti, come la stragrande maggioranza dei casi succede per questi processi, con la colpa data esclusivamente all'operaio, a chi è morto.
Certo, insomma, la stessa cosa per esempio sta succedendo per Pietro. Io ho letto insomma un po' le carte, no? Nel libro tu le metti, le carte che ti hanno mandato.
È
insomma,
quello il rischio, sì, fortunatamente ora si è riaperto insomma una fase processuale dove si rimette in discussione appunto le carte del PM, però non è così semplice e va pensato che un tempo la Svizzera era anche più avanti dell'Italia in materia di sicurezza, adesso invece no, non lo è più, è tornato indietro. Noi abbiamo avuto anche confronti con il sindacato svizzero, con alcuni testimoni, insomma, e ci siamo resi conto che ci sono delle strutture svizzere che non funzionano, cioè la nostra ASL, che avrà tutti i demeriti o le malfunzionalità che ha, però ha poteri prescrizione. Loro hanno un ente, come dire, assicurativo che conteggia quanto rischio c'è e in base a quello calcola le quote in denaro, ma non ha poteri di prescrizione. quindi anche questo dà l'idea. E tra l'altro, per esempio, un argomento abbastanza attuale, cioè in Svizzera si può licenziare tranquillamente, anzi addirittura un capo in bocco o un capo avantiere può licenziare.
Pensa te. Senti, cosa stai lavorando adesso? Stai scrivendo qualche altro libro? Ma questo l'hai appena terminato, quindi insomma.
Sì, avevo iniziato a lavorare a una favola con fondo insomma sociale, che poi se troverò alla luce, forse perché con tutti questi cantieri e la pesantezza avevo bisogno anche di vedere un mondo un po' fantastico, un po' più di speranza. Vediamo come va avanti, insomma.
Senti Simona, prima di salutarti invece io ti devo fare, mi tocca per contratto, ti devo fare la domanda che facciamo a tutti gli ospiti che abbiamo qui a Tabula Rasa su Onda Rossa, visto che questa è una trasmissione di lettori per lettori e con sì scrittori, disegnatori ma anche lettori, cosa stai leggendo in questo periodo?
Allora, sto leggendo... mi cogli sul personale, perché sto leggendo la guida per Buenos Aires.
Va bene. Anche quello è un libro, so che va letto approfonditamente.
E noi ti invidiamo.
E quindi mi sto rileggendo le poesie di Mario Benedetti, lui è uruguaiano, perché io farò Montevideo e Buenos Aires. E se c'è un libro che posso consigliare di Benedetti è Andinus.
Perfetto. Buon viaggio allora.
Buon viaggio, sì.
Partirai fra poco, immaginiamo. Va bene Simona, noi ti ringraziamo tantissimo, ripetiamo ancora Simona Baldanzi, Mugello Sottosopra, e ti ringraziamo e ci risentiamo tanto insomma più là quando o scriverai le favole o anche per un altro romanzo.
Grazie.
Grazie
a te.
Buona serata. Ciao. Va bene, noi mandiamo questo piccolo sacco musicale per poi tornare invece in voce, perché vi raccontiamo di un'iniziativa che ci sarà mercoledì prossimo a Sociologia. Sempre Radio Onda Rossa, 21 e 42 minuti primi, Tabula Rasa, anche questo lunedì sera. quindi 87.9 passiamo dal telefono alla viva voce. Abbiamo un ospite qui stasera con noi perché ci racconterà brevemente questa, la prerogativa della giornata, visto che è scalato tutto dalla colpa delle trasmissioni passate, e qua ci hanno fatto stretto tutti quanti, di questo reading letterario e aperitivo che ci sarà mercoledì 25 gennaio, quindi mercoledì prossimo, a partire dalle 17 all'aula del Portico Occupata di Sociologia, se non sbaglio, no? A via Salaria 113. Vabbè, dici te un po' come nasce, che ci sarà, e poi per, insomma...
Allora, come nasce questa cosa? È nata fondamentalmente, almeno l'intuizione della cosa ce l'ho avuta io all'Aquila, quando c'erano 2 anni di occupazione di Casematte, a cui mi avevano invitato, io sono il Duca, a presentare il mio ultimo libro scritto insieme a Marco Filo, Patte Rumble B. C'erano anche i compagni Francesco della Valle, della Val di Susa, e Vincenzo di Ascatasuna, che io conosco, così, perché anche loro dentro queste giornate per la festa di Casematte all'Aquila avevano fatto diventare l'Aquila una delle tappe del tour dei Valsusini, parlando su che fare, che non fare, così, e loro mi hanno detto, ah, sono questi compagni che noi abbiamo rapporti, un minimo di sociologia qua, là, e allora io ho detto, ma che ne dite se io gli vado a chiedere, se mi date il gancio, se gli va di fare un convegno su letteratura e conflitto, mettiamo in mezzo l'amico vostro Valerio Evangelisti, qua là, lo scrittore Valerio Evangelisti, e loro subito molto tutti mi hanno dato il gancio, così io ho chiamato questi compagni di sociologia, loro contentissimi, hanno messo in mezzo le Rebel Store, qui l'ex libreria di Valerio Marchi, perciò abbiamo messo in mezzo Marco De Rose, autore anche lui di libri, anche se non di narrativa, anzi adesso però gli sta uscendo un racconto su un'antologia, e i compagni dell'Aspro, che avevano pubblicato già il primo capitolo del romanzo Mia Difidola di Rumble B, il primo capitolo a titolo Gran Torino, su un'antologia che si chiama The Clash / Lo Scontro, con una prefazione di Valerio Evangelisti, in cui, una bellissima prefazione, in cui centrava tutto il discorso sulla letteratura nelle ultime generazioni di militanti del movimento. Secondo Valerio, almeno da quello che constatava lui, non solo da scrittore ma da grande lettore e da compagno, dice che secondo lui non c'era mai stata all'interno del movimento una leva così di militanti che tendenti a usare la letteratura, anche se forse non diventeranno mai dei grandi scrittori, comunque di usare la letteratura e perciò la forma scritta per raccontarsi. E non a caso, tra l'altro, ultimamente abbiamo avuto un libro che ha fatto l'agenzia X, quella che ha pubblicato i miei 2 romanzi scritti insieme a Filo, Batteruma Capoe e Rumble B, ma che ha pubblicato anche Non dimenticare la rabbia di Marco Capocetti Boccia, un altro scrittore nonché compagno che sta lavorando alla costruzione di questa iniziativa. E subito dopo la grande giornata in cui ho avuto la fortuna di decidere di andarci e perciò di aver partecipato del 3 luglio in Val di Susa, ha fatto quell'instant book, ma per riuscire a fare instant book, perché i libri non solo il tempo di stampa, ma poi il promotore libraio, aspetti l'ordinazione delle librerie, poi lo mandi al distributore, il distributore che lo manda alle librerie, alla fine, visto che era luglio, con la pausa pure di agosto, prima di dicembre non sarebbe mai arrivato in libreria, e allora l'agenzia ha raccolto tutti i scritti trovati in siti diversi, diversissimi, molti, molti anche in siti non politici, perché ultimamente sia dopo il 14, specialmente dopo il 15 dicembre, il dibattito politico più bello l'abbiamo avuto sui siti 15 letterari.
Ottobre, 14 15, dicembre e 15 ottobre.
Esatto, sì. L'abbiamo trovato sui siti letterari, dal blog Giap del sito Wuming Foundation a Carmilla di Valerio Evangelisti, Carmilla in modo particolare per il 14 dicembre, su tutto lo scazzo con i Wuming sulla questione, sulle affermazioni dell'altro scrittore di Saviano, e invece il blog Giap di Wuming Foundation in modo particolare su quello che è dopo il 15 ottobre, ma sulla questione della Val di Susa, che giravano tanti racconti, alcuni a mo' di diario, altri di cronaca, altri invece che proprio usavano anche proprio in modo narrativo di inventarsi una storia inserita lì dentro, perché poi l'utilizzo della narrativa in quel modo non è questione di mettere per iscritto in quanto tale la cronaca, così come sono andati i fatti. Si può anche uno partire tranquillamente da quei fatti e raccontarli raccontando altro, però dando il senso di quello che è successo in quella giornata. E nel giro di nemmeno una settimana è uscito in rete, che è tuttora scaricabile, andando nel sito di agenziax.eu, voi cercate nel loro catalogo il libro sulla Val di Susa e ve lo scaricate.
Quindi da tutto ciò, diciamo, è nato la voglia di portare, di fare un più che un convegno io l'avrei chiamato una kermesse, una lunga giornata, forse due giornate che ci saranno il primo marzo.
No, sicuramente una, il secondo giorno si pensava di fare solo la festa, poi può essere pure che decidiamo invece di dividere due cose, però si pensava se era possibile, mo vediamo con il numero di persone che vogliono parlare, di stringere tutto il giovedì e il venerdì fare solo una festa che in realtà serve agli studenti per ripagare le spese dei trasferimenti delle persone che vengono a parlare da fuori.
Quindi il primo marzo ci sarà questa, diciamo, lunga lettura e di
con anche però dei disegnatori. C'è MP5, non sappiamo, forse ci sarà anche Zero Calcare che disegneranno durante il convegno sì. Che poi non sarà soltanto interventi, ma molti degli invitati non faranno l'intervento da convegno, ma leggeranno delle cose.
E invece il prossimo mercoledì, per prepararci a tutto questo, c'è questo reading letterario musicato. Leggeranno Alessandra Mitrano, il Duca, e autore e autrice dell'Aspro. E poi a seguire aperitivo, DJ set di Paul Jeans, dagli Assalti Frontali, appunto tutto questo per preparare poi al primo marzo. E la cosa carina, insomma, che c'è sull'appello è per quella data, testo di giovane talentuoso, rivoltosa, massimo 12.000 battute, cercasi che parli, respiri e viva di conflitto.
Per tutto questo, per maggiori informazioni, specialmente per chi vuole partecipare a questo contest letterario, un contest letterario che non essendo meritocratici, ve lo diciamo da prima, forse non vi farà partecipare, non si vince nulla, perciò forse noi contrario siamo contro la cosa meritocratica, però alla fine se non parteciperà nessuno è perché gli stiamo dicendo che non si vince nulla. Comunque per maggiori informazioni, letteratura e...
Ma diciamo che per chi scrive, prima che dice il miglior premio è l'ascolto.
Ah certo.
Quindi comunque, averci una platea...
Letteratura e conflitto.wordpress.com e andare su questo sito e se sapete insomma tutte le informazioni anche per partecipare a questo contest. E comunque io ufficialmente vi metto all'angolo a voi della trasmissione Tabula Rasa perché vi invito, non dico se volete partecipare alle riunioni prima, ma quantomeno a un vostro intervento durante il convegno. Perché io che più che scrivere sono un grande lettore e vi posso dire che il punto di vista dei lettori è importante tanto quanto quello di chi scrive.
E qui vabbè non possiamo che darti ragione. Sulle nostre eventuali partecipazioni non mi sbilancio, anche perché abbiamo una terza persona a sentire, raccogliamola a Bizio che è meglio, di certo ci andremo a sentire prima del primo marzo. Questo è più che una promessa, è una garanzia, perché insomma andremo a presentare, quando il programma sarà definito, la giornata o le giornate, visto che tutto è in movimento e non potrebbe essere altrimenti. Per il momento direi che possiamo ringraziare il Duca che per l'ennesima e graditissima volta ci è venuto a trovare.
Allora, innanzitutto poi ti invitiamo per le prossime volte, se così ci porti per una volta quello che tu stai leggendo. Non lo dire adesso, non lo vogliamo sapere, ma sì. Più in là. E vabbè, io ricordo ancora mercoledì 25 gennaio a partire dalle 17.
Posso dare però due chicche al volo?
Al volo.
Senza titoli, sono stato in questi due giorni, sabato e domenica, a fare presentazioni per l'ennesima volta sia a Bologna che a Firenze. E a Bologna sono venuto a sapere che Marco Filopat sta curando un libro di interviste che stanno facendo lui e altre persone del Giambellino, sulla storia del quartiere Giambellino. Si va da uno dei fratelli Morlacchi a Pietro Vallanzasca fino ad arrivare ai rom che bazzicano Piazza Tirana, ai immigrati senegalesi, egiziani, nonché vari tossici famosi degli anni Ottanta che hanno riempito le strade, sfortunatamente in quel periodo, le strade del Giambellino. E in più invece i Wuming, che non possono venire nessuno dei cinque a questo convegno perché si sono dati un anno in cui non andranno in trasferta di chiusa, perché Wuming 1 con un'altra persona non de Wuming sta scrivendo un libro che però è top secret, Wuming 2 sta scrivendo con un'altra persona che non è de Wuming un altro libro che è top secret, l'intero collettivo di Wuming sta scrivendo un libro sulla rivoluzione francese
che è top secret,
che è top secret. Non si sa da che punto di vista verrà presa la rivoluzione francese. Con questo noi vi mandiamo invece qualcun altro che non è francese,
è top secret.
È top secret. Ricordandovi mercoledì 25 gennaio, comunque via Salaria 113 all'aula a sociologia. Ci sei acceso.
E comunque all'anima del top secret vi mandiamo qualcun altro che so i Clash.
E il sito è letteraturaeconflitto.wordpress.com. Allora, ritorniamo in voce.
Eccoci qui. Sì, abbiamo, siamo al telefono con Giacomo Monti. Ciao Giacomo.
Ciao.
Buonasera, ben trovato. Siamo appunto in collegamento telefonico con Giacomo Monti, autore del fumetto Nessuno mi farà del male, pubblicato da Canicola, di cui dicevamo a inizio trasmissione. Allora, andiamo subito all'argomento, tranquillizzando Giacomo. Abbiamo, io e Giacomo abbiamo avuto questi giorni uno scambio di mail e si diceva, anzi io dicevo, scrivevo a Giacomo di quello che è il tono di questa trasmissione, una trasmissione fatta da lettori per lettori, parlando con scrittori, disegnatori che però sono, sono anche lettori, quindi è una trasmissione che fondamentalmente non ha grosse pretese se non quella di parlare di storie, andando alla storia, alle storie anzi che hai scritto nel preparare questa intervista, questa chiacchierata, anzi chiamiamola così. Una cosa che mi ha colpito, Giacomo, è vedere che le varie storie che sono nel tuo volume, nel libro, sono delle storie che tu in realtà hai concepito, almeno inizialmente, staccata l'una dall'altra, in realtà hanno un tono e una poetica, siamo questo parolone, giuro che è la prima e ultima volta che uso un parolone stasera, che le accomuna l'una con l'altra. Volevo capire se nello scrivere le varie storie, che se ho capito bene hai scritto in periodi più o meno diversi, avevi già un'idea di un volume che le racchiudesse tutte, oppure è una cosa che è successa più o meno per caso?
No, non avevo idea del volume, quella è un'idea di Elio Chiergato, che dirige un po' Canicola. Secondo me si avverte un certo senso, come dire, sono storie dove c'è un senso unitario, perché comunque magari a caso hai detto la parola giusta, cioè c'è una poetica di fondo in tutto il lavoro, ecco, quindi sono storie staccate, però come dire, sono collegate da un comune universo narrativo, ecco.
Un'altra cosa che mi ha colpito è, te lo dico molto onestamente, io ho iniziato il libro trovandolo, erano due settimane fa, era una libreria qui a Roma, l'ho comprato, lo devo confessare, perché sulla quarta di copertina c'è scritto che dal libro è stato tratto il film di Gipi, che io ho ma non ho ancora visto. Ho iniziato a leggerlo, questo per chi ci ascolta da casa, la copertina è assolutamente riassuntiva del film, più che altro, no? Perché c'è un alieno. In realtà le prime 40 pagine parlano di tutto, tra le prime storie, che sono le prime 40-50 pagine, mi sembra, forse qualcosa di meno, parlano di tutto tranne che di alieni. In realtà parlano forse di un'altra forma di alieni, che poi siamo noi, o meglio, sì, siamo noi, però mi sembra che le prime storie sono molto connotate dall'area geografica da cui vieni. Ho visto le varie storie, appunto, parlano di persone molto normali, con delle tristezze, delle solitudini, anche quelle molto normali. Mi interessava capire come sei passato da queste storie di, appunto, normale solitudine, ma dico normale in maniera molto, come posso dire, amichevole e anche personale, nel senso che in alcune cose magari mi sono anche rispecchiato, come sei passato da quello agli alieni, se c'è qualcosa che li lega, queste due tipi, certo, di tipologia, diciamo così, oppure per niente?
Sì, no, penso che un po' tutti i soggetti che tocco o che compaiono nelle mie storie sono un po' legati gli uni agli altri, ma penso che comunque l'alieno, o comunque la ricerca di qualcosa di altro dalla quotidianità, qualcosa di stupefacente, di, non so come dire, di misterioso, di eccitante anche. Per me l'alieno è qualcosa di diverso, e cioè, mi piace, mi eccita, mi stimola, perché non so, mi voglio qualcosa di diverso da quello che è la realtà quotidiana, cioè, mi fa sperare che c'è qualcosa d'altro, ecco. Comunque sì, cioè, porto un po' tutti questi elementi su un piano di normalità, di quotidianità, perché poi alla fine è quello che vivo io tutti i giorni, ecco. Sì, forse a livello, c'è un po' nel libro, tra l'inizio e magari gli ultimi racconti, si avverte, come dire, che all'inizio non è tanto presente l'elemento fantastico, che poi invece magari c'è negli ultimi, però io penso che ci sia il tono più o meno è sempre lo stesso, ecco.
Sì, sì, no, assolutamente, sono molto collegati, poi almeno questo per la mia percezione appunto da lettore, perché quello sono è che ti sorprende, ma neanche così tanto, perché c'è una continuità.
E diciamo che invece, insomma, a me è un po' la cosa che mi ha fatto così, che mi ha colpito, sono un po' due aspetti. Uno, che alla fine sembra quasi che anche nella quotidianità, appunto, in queste storie iniziali che tu racconti, sembrano, anche se normali, però sembra sempre che ci siano degli spazi, dei buchi spazio-temporali, no? Come se non lo so, ho avuto questa percezione. Come appunto un po' gli alieni che vengono da fuori, così delle stanze, dei luoghi, delle situazioni, anche di persone che non si incontrano, di persone che vengono portate in altre stanze, eccetera. Però molte storie si nascono in un luogo e si spostano in altri luoghi, no? Si realizzano in altri luoghi o comunque con altre persone, incontri. Insomma, cioè, la questione del tempo e dello spazio è sempre molto presente anche nelle prime storie, che è un fattore, insomma, che sicuramente con l'alieno ha molto a che fare. E quindi anche nella tua vita,
nella mia vita.
Sì, pensato che sono buchi.
Se andiamo sul personale è un casino, guarda.
Non lo dire a noi, guarda.
Ecco. No, non lo so, cioè, come ho detto, non mi ricordo con chi o in quale intervista, cioè, del personale del vissuto, nelle mie storie c'è tutto, però non necessariamente negli eventi o in quello che succede, è ovvio. Sì, il tempo, lo spazio, le relazioni, gli ambienti sono tutte cose che mi interessano molto che mi interessavano.
Senti, a proposito perché... di... No, vai, scusa Giacomo,
dimmi, vai.
A proposito di personale, c'è, cioè, una delle storie che mi ha colpito di più, che è quella che si svolge nel bingo, in cui c'è il protagonista di quella storia che appunto lavora in questo bingo e non anticipo nulla, perché in realtà lascio la possibilità, anzi il piacere, di leggere sia questa storia che...
sorpresa comunque.
Però volevo sapere a questo punto se tu hai lavorato in un bingo, insomma.
Ma io certamente che ho lavorato in un bingo.
Perché comunque appunto questa cosa in realtà appunto di questo dato personale si vince. E a proposito sempre di personale, andiamo un attimo sulla parte, come dire, più manuale del volume che hai fatto, quindi il fatto di scriverlo, di disegnarlo. Andando in giro in rete ho visto, tu sei del 75, quindi sei relativamente giovane, sicuramente rispetto a me, e ho visto che hai anche una carriera relativamente giovane, nel senso che ha iniziato a disegnare e a scrivere fumetti da poco, no? Cioè da poco, relativamente poco, insomma.
No, da pochissimo, ho cominciato a disegnare a 27 anni, per cui...
Come ci sei arrivato al disegno? Perché comunque iniziare a 27 anni, noi un po' di tempo fa abbiamo ospitato qui a Tabula Rasa un disegnatore, tra l'altro amico di questa radio, Zero Calcare, che forse conosci, che invece ha iniziato a disegnare da molto molto giovane, è giovanissimo. Normalmente si pensa alla carriera sia di scrittore che di disegnatore come qualcosa che si inizia con una determinazione adolescenziale giovanile, no? Tu invece a 27 anni a un certo punto ti trovi a... come arrivi al fumetto?
Ti intropato, lo sai, però che sul web in tanti dicono che io non sono capace di disegnare, per cui è per questo che
io là ti volevo portare.
Esatto, io ho cominciato tardi, 27 anni, ci ho messo 2 anni a imparare a scarabocchiare qualcosa, ma io non sono un disegnatore, ecco, ci tengo a precisarlo, perché sennò dopo si potrebbero sentire offesi i professionisti della categoria, per cui infatti ci tengo a precisare, e l'ho precisato sempre, dopo qualcuno mi ha frainteso, che non mi ritengo un fumettista professionista, ecco, per cui se mi permetto di dire certe puttanate in pubblico durante l'intervista è proprio perché mi permetto di dirle in quanto non professionista, ecco.
Ma quindi, tornando alla domanda che ti facevo, cos'è che ti ha portato? A un certo punto hai detto, vabbè, ti sei svegliato un giorno e hai detto, vabbè, voglio fare il fumettista. Come...
No, ti spiego. Io nella mia vita ho sempre fatto quello che mi andava di fare sul momento. Sempre fermo restando il rispetto per il prossimo e tutte queste cose qui. Per cui, finito l'università, non avevo lavoro, ho provato a fare alcuni corsi professionali o semiprofessionali, sono capitato un po' per gioco, un po' per scherzo, in una scuola di illustrazione che ho frequentato per pochissimi mesi. E mi ha preso comunque la passione per il disegno, è una cosa che mi piaceva fare in quel momento, l'ho fatta e per un paio d'anni ho continuato senza sapere dove andavo a finire. Poi ho cominciato a scrivere racconti, ho incontrato Edo, che è il regato di Canicola, mi hanno preso sul carrozzone di Canicola e per 5 anni sono andato in tromba soltanto disegnando e ho scritto i racconti del libro. Poi, causa anche altri problemi che ho avuto, diciamo, extra disegnativi personali, più o meno diciamo che ho smesso dopo. Sì, adesso sì, ho smesso, per cui.
Ah sì, quindi ci stai dando una notizia, hai smesso ma...
Non disegnerai più, cioè non...
Con l'intenzione di riprendere, cioè una pausa per fare altro?
No, ma non è che non lo so, cioè c'è stata ancora polemica su questa cosa qui, no, si sa che ho smesso, nel senso...
Perché ho appunto...
Sono le ragioni.
Andando in rete avevo letto una tua dichiarazione che mi aveva molto colpito, il fatto... Mi aveva molto colpito perché in questo mondo, ma in realtà nel mondo in cui abitiamo, l'idea di carriera è una cosa che è molto condivisa, non da tutti per esempio, magari non da noi tre che stiamo parlando evidentemente, però il fatto, avevo letto una dichiarazione per cui dicevo io ho altre 2 storie che vorrei scrivere e poi comunque smetterò, per cui queste 2 storie sono evidentemente stoppate al momento.
Al momento sì, perché non so, è ovvio, cioè magari passo un momento un po' particolare, adesso faccio altre cose che mi occupano tutta la giornata.
E quindi vabbè, quel tipo di narrazione è da parte. Rispetto al, visto l'orario, direi che stiamo quasi per chiudere, però ti lascerei con... come dire, abbiamo altre 2 domande per te. La prima è rispetto al film di Gipi, volevo capire come, io il film appunto ripeto non l'ho visto, neanche Cristina l'ha visto, me ne hanno parlato, volevo capire come, intanto come è successo proprio il fatto che Gipi abbia deciso di fare un film dal tuo fumetto, dal tuo volume. E poi soprattutto che tipo di collaborazione, se c'è stata, hai dato alla stesura della sceneggiatura?
Allora, io penso la cosa più semplice, Gipi ha detto il mio libro, le è piaciuto e ci ha fatto il film.
È molto lineare.
Lineare. Non c'è stato nessun tipo di collaborazione, ho sentito Gianni quando, nella fase iniziale, quando aveva in mente di... mi fece leggere la primissima stesura della sceneggiatura, ma non abbiamo mai collaborato, non ho mai dato nessun tipo di aiuto, perché non c'era bisogno, insomma lì il film era una cosa di Gianni, per cui mi ha invitato un paio di volte sul set, lo ringrazio perché è stata una bellissima esperienza.
Certo.
E mi ha invitato poi ovviamente anche a Venezia la prima, anche quella è una cosa che ricorderò sempre.
Com'è stato vedere il film?
Bello, ma il film è piaciuto, l'ho visto 2 volte, la seconda mi è piaciuta anche più che la prima.
Ma hai trovato delle corrispondenze con le tue storie, con la tua storia, oppure era proprio qualcosa di qualcun altro?
Era proprio qualcosa di qualcun altro, come giusto che sia.
Certo.
Sì, okay. Infatti è la cosa migliore quando, nel senso che io per esempio personalmente già non trovo sempre molto buono che insomma dai libri si traggano dei film, però se poi il regista tende anche e soprattutto a rimanere attaccato al libro, penso che non ne escano mai delle buone opere. Invece il regista ci mette giustamente del suo, perché l'opera televisiva comunque cinematografica è diversa da quella letteraria, e ne può uscire sicuramente qualcosa di buono. Ce lo dobbiamo andare a vedere sto film, quindi
sì.
Ce lo dobbiamo ormai.
Per me è un bel film.
Guarda, lo vedremo. A me non si dovrebbe dire questa cosa, però io lo vedrò stasera perché ho il modo di farlo, diciamo così.
Come non si può dire, soprattutto in questo momento. Ma noi sì, scarichiamo.
Assolutamente,
scarichiamo.
Soprattutto in questo momento. Prima di salutarti, Giacomo, l'ultima domanda, come dicevamo prima, come ti ho detto via mail, questa è la trasmissione di lettori per lettori con scrittori e disegnatori che però sono anche lettori. Cosa stai leggendo in questo periodo? Se stai leggendo qualcosa?
Sto leggendo Ballard, Wallace e Lovecraft.
Che ci dici i titoli almeno di uno di questi di Wallace? Cosa stai leggendo?
Wallace, sto leggendo Infinite Jest, di Ballard, Cochrane Nights, e di Lovecraft, di racconti comunque.
Di Wallace, ho sentito bene, stai rileggendo?
Sì, rileggendo.
Oh wow, ti invidio perché io ho provato a leggerlo, ma mi sono arenato, come puoi comprendere. Insomma, quel libro lo fa.
Sì. Poi a me lui piace molto, ecco.
Lui è sì, assolutamente un grande.
È un po' siamo. Peso, però.
Sì, vagamente, però insomma aveva molto da dire.
Sì.
Va bene Giacomo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi e che dire, insomma, speriamo di rincontrarci di nuovo in altri, su altri volumi, altri racconti, perché insomma devo dire che questo oggettivamente ci è piaciuto
molto, ci è piaciuto proprio molto
e anche a livello, insomma, diciamo così, di disegno a me mi è sì. piaciuto. Io non sono una, diciamo, lo dico veramente da profana, perché io il fumetto come libri li leggo e li guardo così come vengono, non sono una conoscitrice, non so disegnare, per cui te lo dico proprio da persona che apre un fumetto e lo legge, fumetto libro, perché per cui insomma devo dire che quando Valerio me l'ha dato, non so, con molta, poi te lo leggi insomma in 3 secondi, poi casomai te lo rileggi e questo è buono, insomma, quando un fumetto lo chiudi e dopo 3 minuti ti viene voglia di rileggerlo, evidentemente qualcosa t'ha dato e insomma
vuol dire che funziona. E poi hai stuzzicato, non so Cristina, almeno a me l'illusione che magari all'età che ho magari posso pure iniziare a imparare a disegnare.
Questo secondo me vale, te non c'hai 27 però questo è il problema. Va bene Giacomo, noi ti ringraziamo e
grazie
in
voi.
Bocca al lupo per tutto quello che stai facendo.
A presto,
ciao.
Grazie
ciao.
Giacomo,
ciao. Quindi Giacomo Monti, Nessuno mi farà del male, anche il titolo insomma, che però non rispecchia tantissimo poi il libro, perché poi alla fine Nessuno mi farà del male, perché è riferito forse a qualcuno da fuori, perché il male probabilmente ce lo facciamo da soli. Va bene Valerio, che dire, noi abbiamo finito qui questa prima trasmissione dell'anno di Tabula Rasa.
Facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo sentito oggi, andiamo in ordine inverso, quindi iniziamo con l'ultimo libro che abbiamo presentato. Abbiamo parlato con Giacomo Monti di Nessuno mi farà del male, fumetto di cui abbiamo detto un gran bene pensandolo, ci mancherebbe altro, qui diciamo quello che pensiamo, quel poco che pensiamo.
Abbiamo parlato con il Duca di Letteratura e Conflitto, di questo reading letterario aperitivo che ci sarà mercoledì prossimo a Sociologia Occupata, e poi abbiamo parlato con Simona Baldanzi con il libro Mugello Sottosopra, Tute e Arancioni nei cantieri delle grandi opere. Sicuramente tutte e due coraggiosi nel loro scrivere, una scrittrice e uno scrittore veramente coraggiosi nello scrivere e nel raccontare, nel mettersi soprattutto in gioco, perché gli argomenti insomma di entrambi non sono così facili. Va bene, noi ci risentiamo fra 2 lunedì.
Sì, sono 22:13, vi diamo appuntamento constatando che siamo stati una precisione svizzera, nel senso che quantomeno abbiamo
un'ora segna il registratore,
siamo riusciti a, non dico a recuperare, ma a contenere il ritardo accumulato dai governi precedenti, come è di moda dire, no? Diamo sempre la colpa agli altri, siamo noi nonostante siamo troppo italiani, come dice qualcun altro, e vi diamo appuntamento sì con noi, con me e Cristina, fra 2 lunedì, non trascurando di dirvi che Tabula Rasa però torna lunedì prossimo con Vizio, che chissà che ci sta ascoltando. Tra l'altro siamo anche un po' preoccupati perché
sì, perché è tutto il giorno che non ci risponde.
Dove sei?
Soprattutto se non stai in rete, è però con Gioca Mancaro, ma questo è il problema.
Non sta neanche in rete?
Ma così non
c'è,
no,
un
non
caso allora. Vabbè, queste però sono cose che riguardano le nostre vite personali. Noi vi auguriamo
buona serata 87.9 sempre Radio Onda
Rossa. Ciao.
Well, it's summer in style, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer in style, then we go.